dalle 22:35 circa.
La 12ª stagione, caro amico Francesco, compagno dei giorni più lieti, un buonasera a te.
Sì, ma tanto ti importa poco.
Come fate a capirlo?
Ma no, così, perché ti conosco.
Però tu devi essere la manina, deve essere istantanea, perché io ho le mani alzate, non riesco ad andare sui cursori e volevo
estendere il mio saluto e la mia benedizione.
Scusa!
A tutte e le mie ascoltatrici, a tutte e le mie abbonate, ne vero, a tutte le ascoltatrici che diventeranno
Carlo Verdone,
abbonate,
che imita un prete,
vero, e tutte le abbonate che diventeranno chissà cosa. E carissime, carissime sorelle, una buona serata a voi e bentrovate nella campagna abbonamenti di Città del Capo, Radio Metropolitana, Radio Città del Capo.
È vero, ma è stato casuale. Se vuoi lo posso fare in un'altra maniera. Ciao, sono Francesco Locò.
Ah, ecco, per esempio.
Però sempre con le mani alzate, quindi.
Oggi facciamo una puntata quasi normale di Seconda Visione.
Sì, no, perché tutto questo palinsesto rivoluzionato.
Noi siamo dei conservatori.
No, noi, va veramente noi...
Ma in realtà non è vero.
A noi piace l'usato sicuro.
Il pippone ve lo facciamo. Allora, amici, è un anno particolare, perché è il 25esimo anno di vita di Radio Città del Capo, che dal lontano 1997, l'anno in cui Tommy ha compiuto i suoi primi 40 anni, vi intrattiene.
E non avevo ancora la pubertà, tra le altre cose.
È vero, l'hai comprata dopo.
Ho avuto tutti in ritardo.
Vi intrattiene, vi informa e vi accultura senza indottrinarvi, in maniera libera e indipendente. Ma questa libertà dipende davvero anche da voi.
E questo è il pippone di Seconda Visione, che è ben lieta di sorbettarvelo, insufflarvelo. Il pippone per invitarvi ad abbonarvi, e voi ragazze che siete ascoltatrici, volete diventare abbonate, questa è la volta buona, perché poi stasera diamo anche, per festeggiare la campagna abbonamenti, anche un premiuccio.
Sì, a metà puntata, tra un film e l'altro, vi daremo la possibilità di vincere un premio con un quiz. Ma io, Tommy, ti devo dire una cosa.
Sì, dimmi pure, che caro amico Francesco, che mi interessa.
Quest'anno abbonarsi è molto importante. Molto sì, importante, sì. Perché non è un momento facile per chi lavora in questo momento, e il paese va in vacca e rischiamo...
I nani ritornano.
Esatto, rischiamo di andare in vacca tutti. Quindi noi abbiamo bisogno di voi, del vostro sostegno, sia per esempio compilando il sondaggione che trovate sul sito, sia venendo alla festa, che ha d'ingresso gratuito peraltro, che si terrà alla scuderia di Piazza Verdi, Bentivoglio Club, sabato, sia abbonandovi a Radio Città del Capo.
Oh, piccola informazione di servizio: Seconda Visione avrà anche un'ora speciale giovedì 13 dicembre dalle ore 17 alle ore 18. Quindi anche Seconda Visione festeggia in pieno la campagna abbonamenti con un'ora speciale, e il tema dell'ora sarà proprio tipicamente quello della campagna abbonamenti, ovvero trattiamoci meglio il duro mestiere della vita. Noi vi chiederemo, e vi stiamo già chiedendo, di dirci, scriverci il film più brutto che avete visto nella vostra vita, perché dal prossimo anno, con la prossima stagione, non ne vogliamo più vedere di film brutti. Quindi argomentate, una breve argomentazione, per dirci il vostro film, il film più brutto che avete mai visto in tutta la vostra vita. Scrivete le vostre motivazioni su Facebook o in posta privata di Seconda Visione, secondavisione@gmail.com, e la motivazione più bella vincerà un premio che daremo nella puntata speciale di giovedì dalle ore 17 alle ore 18. Ovviamente anche sul blog potrete votare.
Se volete saperne di più, andate sul nostro radiocittadelcapo.it. Adesso noi partiamo con la puntata di oggi di Seconda Visione. Due film in scaletta. Due film in scaletta. Uno.
No, scusa. Ho avuto un eccesso di tosse.
Uno che probabilmente finirà tra i film migliori dell'anno, della stagione.
Sì, io lo ce l'ho già in cinquina. Non so te, ma io sinceramente, vabbè, io sono un po' di parte, ma io ce l'ho già in cinquina.
e un altro invece che trova i suoi unici motivi di interesse al di fuori del film stesso.
Sì, in una bicicletta forse, l'unico motivo di interesse, e staremo per parlare della bicicletta verde.
Iniziamo invece la puntata ricordandovi però i nostri contatti: diretta@radiocittadelcapo.it e 348 76 49 289. Con un brano che Eugenio Logullo dedica ai Boy Scout, che sono i protagonisti di... Dillo tu, Tommy.
Moonrise Kingdom.
Dolce sentire.
Dorme di già il picchio nel nido suo, anche la volpe nella sua tana sta, e tutto intorno c'è un gran silenzio, tutto qui dorme, ma dolce sentire le note di una chitarra che lontananza suona una ninna nanna, mentre le tende s'aprono innanzi a noi, come una mamma che abbraccia i figli suoi. Il canto del compagno lento
forse. Allora, dove cazzo l'hai trovata sta roba?
Allora, io quando...
Scusate per il francese,
no,
amiche,
figurati,
amici.
Figurati, ma i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno che sei anche un po' volgare perché non hai fatto lo scout, diciamolo. Allora, quando io vado...
Mentre tu di una finezza sconvolgente.
Quando
certo.
Io ho fatto il cambusiere per 2 anni,
sì,
perché
cioè, il cambogiano è stato,
sodale.
Sì, certo.
Allora, cosa faccio? Io quando c'è un tema di un film, io cerco di... questo tema lo seleziono nel motore di ricerca di un noto sito per video, e generalmente
YouPorn.
No, YouTube. No, quello è il secondo. Però neanche su YouPorn c'era, e generalmente cerco sempre nei neomelodici, e quindi ho selezionato O Boy Scout. Purtroppo non c'erano canzoni neomelodiche, strano, perché fin tanto che sono su dei boss della camorra ci sono, ma sui Boy Scout purtroppo non ne ho trovati.
È un mondo difficile,
e mi è comparso come per magilla questa canzone bellissima. Pensavo fosse una cover di Claudio Baglioni, dell'immarcescibile colonna sonora di Fratello Sole, Sorella Luna. In realtà è un pezzo originale del signor Gullo.
Logullo, scusa. Poi mi chiamerai cane a me,
no, chiaro.
No.
Del 74, pensa.
Pensa un po'.
Pensa all'epoca
dei Zeppelin facevano dei gran casini.
Esatto,
lui
le Zeppelin, gli Who, prima che morisse Keith Moon, e c'era anche il signor Logullo. Che componeva.
Dall'altra parte del vetro un gentile amico è venuto a trovarci, anche lui ha fatto lo scout, sa a memoria Symbolum 77 nella versione apocrifa, il dottor Paolo Noto.
Buonasera, buonasera cari amici, buonasera agli abbonati e alle abbonate, l'avrà già detto.
Sì,
Tommy.
Già non è che devi arrivare tu, bello come il sole.
Ti piace questo rondò veneziano che ho scelto per te?
Lo adoro, non ho mai capito di chi sia, ma è bellissimo. Comunque esiste veramente una versione apocrifica che fa di Symbolum 77 ed è di Omar Pedrini.
Ah sì?
Io te lo dico.
Io
esatto.
Gli ho stretto la mano a Omar Pedrini.
Lui però si è lavato subito, com'è?
Però vi può interessare questa notizia?
Sì, un casino, un casino. Senti Paolo, buonasera, benvenuto. Avrete tra un paio di giorni, tu e Tommy, una puntata speciale. Adesso noi parliamo dei film in onda.
Bene.
Hai visto Moonrise Kingdom? Perfetto.
Però prova a ripetere se ho visto qualche altro film.
Hai visto la bicicletta?
No.
Hai visto...
No, però Paolo può dire qualcosa intanto sullo scautismo in generale e poi anche della situazione araba.
E anche sull'abbonamento, secondo me, può dire qualcosa.
Guarda, forse l'abbonamento è l'unico tema sul quale
ecco, io dopo
qualcosa.
Voglio un bel pippone.
Quelli old school.
Old school di Paolo.
Cioè il pippone 1.0.
Cioè sarebbe l'apoteosi.
Senza i tag.
No, sarebbe l'apoteosi se parlasse di SpongeBob e dell'abbonamento a Città del Capo. Ma è chiedere troppo.
Ci proverò.
E ci proverà, ci ha provato, invece ci è riuscito Wes Anderson a fare una cosa che non faceva da tempo, secondo me, cioè quella di portare allo sguardo che decideva lui lo spettatore. Ci riesce in Moonrise Kingdom, che i distributori italiani non sono riusciti a esimere da appiccicarci un sottotitolo, Una fuga d'amore.
Una
perché
fuga d'amore.
Il primo tentativo era Amore e Mandolino, ma il mandolino non c'era. Poi hanno detto Una fuga di pizza, ma questo non è andato bene. Uno poi ha fatto la battuta, facendo un cambio di vocale, hanno riso tutti. E poi uno ha detto Una fuga d'amore. Allora i distributori sono calmati.
No, oltretutto hanno cercato anche di tradurre il titolo originale, cioè Il regno della luna crescente. Poi sembrava troppo qualcosa di gastronomico.
Esatto,
così.
Poi sai cos'è? A un certo punto si è bloccato, non so se vi ricordate, qualche mese fa Google Translate. E a quel punto è stata una grossa crisi in quell'ufficio.
Tra l'altro con questo sottotitolo c'è già probabilmente pronto il film porno.
È probabile, era già pronto così. E abbiamo cambiato la vocale anche noi, che meraviglia. Allora, siamo nel 1965, nel New England, o meglio, al largo del New England. Su un'isola vivono, tra gli altri, due ragazzini, due bambini, due dodicenni che si innamorano e fuggono. Intorno a loro una serie di adulti che provano a trovarli. I due avvocati che sono i genitori della ragazza, Bill Murray e Tilda Swinton,
Frances McDormand,
e poi c'è l'assistente sociale Tilda Swinton, il capo della polizia locale Bruce Willis, il capo scout Edward Norton
e il cugino Kevin, che fa sempre molto ridere, ovvero Jason Schwartzman.
È un film che potete immaginarvi, se avete idea di che cosa ha fatto Wes Anderson, proprio come un film di Wes Anderson, cioè non c'è nessuna novità, abbiamo un cast stellare, abbiamo un modo molto lieve di raccontare qualcosa. Secondo me, a differenza di altri, e qui siamo ai livelli, per quanto mi riguarda, dei Tenenbaum e di Steve Zissou, a differenza di altri film fatti da Wes Anderson ultimamente, appunto, riesce Moonrise Kingdom a prendere lo spettatore e a portarlo all'altezza che vuole lui. In questo caso siamo vicini all'altezza di Bambino, che è quella di Charles Schulz e dei suoi Peanuts, dei bambini che si comportano da adulti in un mondo che, ovviamente, qua rispetto ai Peanuts ha più riferimenti reali con il mondo reale adulto, ma in un mondo generale che si gioca con delle regole talvolta un po' surreali tutte loro.
Guarda, mi hai levato le parole di bocca.
Infatti, a posto così, passiamo al quiz.
Non so cosa devo aggiungere. No, allora, quando si vanno a vedere i film di Wes Anderson, adesso ci sono un po' queste fazioni di quelli che adorano Wes Anderson e quelli che dicono che Wes Anderson è sempre uguale a
se stesso. Ha rotto le balle.
Sì, nel
senso... Paronotto, dove stai tu?
Un po' in mezzo, devo dire. Io non sono
ti devi schierare, non è che puoi stare dai democristiani.
A me piace moltissimo Rushmore, però ho dei problemi con la commedia americana contemporanea, cioè faccio fatica veramente a capirla, per cui non voglio, non mi metto a giudicarla, davvero non sono capace.
No, certo, c'è da dire che è ovvio che quando uno va a vedere un film di Wes Anderson si troverà davanti un film di Wes Anderson, quindi non aspettiamoci cambi di poetica. Ci troveremo di fronte a una commedia leggera, ma dai riflessi agrodolci e malinconici. Ci sarà come sempre la minima attenzione al dettaglio, al vestiario, tutte figure o figurine ritagliate che vengono direttamente dal fumetto o dalle illustrazioni del New Yorker, che però con magia riescono a elevarsi a status di personaggi, nonostante siano caratterizzati da subito con pochi tocchi, e quelli rimarranno. Però mai come in questo caso Wes Anderson riesce a fare se stesso, a riaggiornare la sua poetica e soprattutto il suo micromondo. Qui è forse veramente il suo microcosmo che viene realizzato in tutta la sua potenza. potenza. Non siamo a New York, non siamo in India, ma siamo in un mondo che viene creato ad hoc, un po' come era successo con Mr. Fox. E qua ovviamente Wes Anderson sciala nel minimo passaggio, nel minimo dettaglio, nella minima pennellata. È un film che dovrebbe essere rivisto probabilmente 2 o 3 volte per cogliere le suggestioni che ci sono in ogni singola inquadratura, ma mai come in questo caso, come hai detto tu caro Francesco, e in questo effettivamente è simile e si riavvicina a Steve Zissou, che reputo il suo migliore. C'è una grande libertà narrativa, non sai mai gli sviluppi che una storia del genere, che sembra sulla carta già conclusa e già fatta, possa riservare allo spettatore, o incursioni di nuovi personaggi o svolte narrative. Una grandissima libertà, molto liquida, come era liquida, e lì il tema era della liquidità, era ancora più forte, ovvero in Steve Zissou. Ecco qua, nell'ambiente circoscritto e localizzato di una piccola isola, c'è dentro tutto il mondo, e ci sono dentro poi tutte le suggestioni di Wes Anderson, che ovviamente uno può anche trovare già viste e straviste: la ricerca della paternità, i primi amori adolescenziali, la difficoltà del crescere. È vero, c'è tutto questo, ma con quanta leggerezza e con quanta leggiadria. E Wes Anderson, volente o nolente, è l'unico regista degli ultimi anni, degli ultimi 15 anni, ad aver imposto un modo di fare cinema, un tratto distintivo che parte dai font dei titoli di testa per arrivare all'uso della musica e all'uso della recitazione e della caratterizzazione dei personaggi. 20 anni fa, 25 anni fa c'era Tim Burton, ma sappiamo come Tim Burton si sia piegato alle regole hollywoodiane. Ecco, Wes Anderson ancora riesce a fare quello che vuole.
Ecco, è interessante pensare come 20 anni fa c'è Tim Burton, quindi comunque qualcosa di scuro, di legato all'ignoto, ovviamente giocato, rigiocato, e invece tutto sommato si rimanga sempre sulle tinte pastello per quanto ha a che fare il cinema. Ale, lo ridico in italiano, che dite?
No, mi piace molto.
Ti piaceva? Allora,
io ho capito.
Finitela voi la frase, ecco, più o meno avete capito, grazie.
No, forse tinte pastello non so riagganciarmi, però ho capito
non
perfettamente.
Non so, che dici tu?
Io? Ma no, è vero. No, abbiamo
picchiato. Cioè, sì, non hai studiato. No, aspetta un attimo, non hai studiato di nuovo.
No, ho studiato. Ah. No, picchiato, Tim Burton ha dimostrato che il suo stile, cioè le tinte oscure, più di tanto diventano. Non riescono a reinventarsi. Le tinte pastello, la quantità di gradazioni che un colore può dare, come usa Wes Anderson, evidentemente riescono a progredire, se di progressione vogliamo parlare, perché la progressione è rendere il cinema di Wes Anderson ancora più di Wes Anderson, cosa che probabilmente nel gotico non riesce a fare, ma nelle commedie del genere puoi fare. E poi c'è una differenza tra Tim Burton e Wes
Aspetta,
Anderson.
Non vuoi parlarci di tagli di pantaloni?
Anche, ma però Wes Anderson ha un asso nella manica, ovvero ha anche una sensibilità estremamente europea.
Oltre che quei risvolti che sono un amore,
Guarda, io so già come vestirmi per il prossimo carnevale.
Da Wes Anderson?
Oddio, potrei anche farlo da Boy Scout, perché no?
Io mi vestirei invece dal nostro amico, com'è che si chiama? Ci querela veramente, però il nostro autore è Eugenio Logullo, mitico.
Ma magari è anche morto Eugenio Logullo.
Dai, però, ma perché devi sempre dire queste cose?
Ho detto, Tommy, magari nel 74 aveva già 70 anni. Cioè,
sì, infatti lui è quello.
Non era ancora nato io nel 74.
Lui ha stappato l'ultima birra con Kit Moon in quella terribile notte di metà anni 70.
No, ma magari comunque l'hanno seppellito col vestito da scout, può anche darsi.
Forse non tutti sanno che Kit Moon si suicidò per avere perso a gara di rutti contro Eugenio Logullo.
Però Eugenio Logullo lo faceva con la bocca chiusa.
È vero.
E forse è quello.
E poi
è
dicendo sempre: non sono stato io. Ma com'è?
Allora, caro dottor Noto, vuole dirci qualcosa sullo scautismo? Cosa può dare ai ragazzi lo scautismo?
Beh, sicuramente insegna loro a stare insieme.
Sì. Brava.
Brava.
Insegna loro a cavarsela in tutte le situazioni.
Sì. Ma nell'amore? Può aiutare lo scautismo nell'amore? Ma,
non lo so, lei che è stato scout.
Appunto.
No, io non sono stato scout.
No, ero convinto di sì.
No, io ho fatto il cambusiere 2 anni.
Ma i miei amici scout
cosa vuol dire ho fatto il cambusiere
allora,
2 anni?
Allora, ci sono i campi
è un
scout
di 2 ore.
Io ero in questo campo per adolescenti, quindi un livello...
Eri in uno scampo per adolescenti grassi.
Non erano lupetti, erano rover, erano esploratori.
Sì, certo. Land Rover,
e io ho fatto
sì.
il cambusiere, ovvero l'elemento diseducativo, cioè giocavo a briscola e li spennavo a scopone scientifico.
Come si fa a spennare qualcuno a scopone scientifico?
Ma bisogna conoscere molto bene i segni.
Visto che giochiamo a briscola qua di sera ormai.
Io ero in coppia con un capo scout. Vabbè, comunque queste sono altre cose. E poi potevo giocare, nel senso che venivano a chiedermi gli ingredienti per cucinare e io insomma li tenevo un po' sulla corda, del tipo ah no, non ti do subito il bacon, cose del genere.
Non ti do subito il bacon. Frasi che in campagna abbonamenti davvero non vorremmo sentire.
Perché siamo in campagna abbonamenti. Ebbene sì.
Vai Paolo, facci godere.
Facci il pippone.
Beh, prima del pippone vorrei ricordare, ma già l'avete detto, che dopodomani io e l'amico Simili saremo in onda dalle 17 alle 18 con una puntata speciale di Seconda Visione, un po' particolare, non si parlerà di film in uscita, non ci saranno recensioni, ma il tema sarà quello del il duro mestiere della vita,
che come hai detto tu Paolo è un titolo pavesiano.
È un po', beh, voglio dire, non è che poi ci volesse chissà quale filologo per tirar fuori questa connessione. Perché il duro mestiere della vita? Beh, perché noi siamo fermamente convinti che chi si vuole veramente bene, chi si tratta bene, non ha problemi col brutto. Cioè, concedersi di tanto in tanto, coscientemente o incoscientemente, un film brutto, terribile, orrendo, è qualcosa che ha a che fare con il lusso, con lo spreco, con la dépense, lasciatemelo dire. Bene, per cui amici, fateci sapere quali sono i film più brutti della vita. Scriveteci una recensione breve, cattiva, acuta, motivatissima, secondavisione@gmail.com. Non dimenticate di mettere i vostri dati, ascoltateci chiaramente in diretta e saremo ben contenti di parlare con voi ed eventualmente di premiarvi.
Esatto, e potete farlo volendo anche sul blog, nei commenti del blog o su Facebook. Poi però mandateci una mail con i vostri dati e soprattutto col numero di telefono, perché poi noi vogliamo sentirvi e soprattutto sentire quello che sarà a nostra discrezione il vincitore, che prenderà un bel premione.
Esatto, esatto. Per quanto riguarda quello che noi chiamiamo con questo termine un po' dispregiativo pippone da una decina d'anni, cioè perché abbonarsi a questa radio? Beh, me l'ha chiesto.
Perché abbonarsi a una radio in genere? Poi uno
non
dice,
è che poi siano tante le radio che conoscono questa formula di finanziamento, che ora va anche un po' di moda. Noi del Circuito Popolare Network e pochi altri. Bene, mi è stato chiesto anche dal sondaggione che ho compilato nei giorni scorsi, in quanto io stesso abbonato a questa emittente. A me è venuta la cosa più semplice del mondo, perché io mi diverto, ragazzi. Cioè, questa qui è una radio bella da ascoltare, in cui si parla di cinema, di politica locale, di metalmeccanici, di SpongeBob,
musica che non ascoltate, cioè, nelle altre radio.
È una radio bella, è una radio divertente. Cioè, non è... abbonarsi non è solo un dovere, è anche un piacere. E soprattutto è un piacere quando si possono rompere le scatole ai conduttori dicendo io sono abbonato e quindi tu in qualche modo mi devi ascoltare. Qui il piacere diventa doppio, diventa sublime, anche un po' sadico. E allora, amici, concedetevelo.
Che bello,
bello,
che
guarda,
bello.
Guarda, quante dobbiamo registrarlo.
Ma l'abbiamo già questo qua, poi lo isoliamo e lo mandiamo in onda.
Sì,
eh.
Sì. Allora, Paolo, mi raccomando, giovedì dillo così, eh.
Tranquillo, una serie di pipponi per giovedì.
Grande, grandissimo. O comunque io per giovedì ho già preparato i Cavalieri del Re.
Ale!
Che ho già messo in borsa. Ho già messo in borsa.
Guarda,
le canzoni,
Tommy,
natalizie dei Cavalieri del Re.
Io porto anche la mia copia per sicurezza. Metti che tu...
Magari non ci giri il CD, quel
metti
CD
che
abbiamo pagato ben 1,90 €.
Questo è uno dei brani della colonna sonora di Moonrise Kingdom, François di Le Thème de l'Amour.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains, on s'en souvient, on s'en souvient.
François Hardy, Le Temps de l'Amour, questo
Le Temps.
Scusa, lo ridico un attimo?
Sì, sì. Nasale. Allora, tira fuori un po' di catarro. Hai preso freddo in questi giorni?
Ma no.
No, invece dovresti prenderne.
Capito, ma devo lavorare.
Allora, quindi
tutto il tempo.
Vai.
François Hardy, Le Temps de l'Amour.
Le Temps. Le ton.
Io non ce la posso fare. Tu ce la fai.
Ton de l'amour.
Paolo Notton.
Sentiamo Paolo.
Le ton de l'amour.
Guarda.
Lo perfetto. So, lo
però,
so.
Com'è che lui ha studiato tu, Rob?
Ma perché io sono più verso Albione.
Stati, esatto, nelle parti diverse della Francia. Sai che Francesco ha questo accento un po'.
Più del nord.
Del Périgord, direi.
Esatto, Io pensavo
Io pensavo dell'overture. Quiz! La campagna abbonamenti e anche tanti premi, amici.
E anche tanta gioia.
E anche tipo dire delle cose alzandosi i bassi. Ma soprattutto.
Tu li alzi o no?
Perché sono in regia.
Ah, va bene. Perché io le mani alzate ancora da
prima. Esatto, sei rimasto tipo papa fermo al balcone. Sì, vabbè. Sì.
Se vuoi faccio anche l'eco.
Fallo. No, poiché no, che poi. No, dai, no. Che qua scattano le battute da scout, veramente. Allora segnatevi questo numero, amici, giocatevelo e pensate a noi.
Giocatevelo nel senso sulle ruote?
Sì, sì.
Ma anche quello, ma
sì.
Trattiamoci bene.
Trattiamoci meglio. 051 24 19 10. 051 24 19 10.
Che me lo segno?
051 sì. 24 19 10.
Ancora lo deve imparare come al solito.
Ma figurati. E la serie di Fibonacci al contrario? No, non c'entra una mazza con Fibonacci.
È Lost?
No, non lo so. Boh. 051 24 19 10 però è il numero che dovete fare per vincere. Che premio, Tommy?
Allora, un premio come sempre, essendo noi una trasmissione di cinema, sciocchezze e pretese culturali, in questo caso di cinema, ovvero un biglietto per due persone per un film in prima visione da utilizzare a febbraio per la Cineteca di Bologna, ovvero al Cinema Lumière. Via Azzogardino 65, così lo diciamo perché siamo precisetti.
Noi dobbiamo farvi, anzi vi vogliamo fare non uno ma due quiz. Uno sul film di cui abbiamo appena parlato e un altro sul film di cui parleremo. Poi scegliete voi, Quali facciamo sul film di cui abbiamo appena parlato?
Quella che mi hai detto tu
sì,
prima.
Sì, ti sembra meglio?
Sì, mi sembra meglio.
Ok.
Vai.
Allora, il Moonrise Kingdom, qui dovete averlo visto, amici, se non l'avete visto,
Ci sono sempre altri mezzi
sì,
per capire.
Sì, certo, infatti. Viene citato, si sente proprio, il brano di un musicista classico.
Che si ascoltava anche il giovane Wes Anderson e ne rimase talmente colpito da inserirlo in questo film.
Posso dirtelo? Quel disco lì che fanno ascoltare uno dei dischi della mia formazione in assoluto.
Come Wes Anderson?
Sì, sono un po' più stupido.
Tra l'altro è un'opera che questo compositore richiese di suonare solamente in luoghi sacri, in luoghi tipo chiese, non in altre. E difatti nel film noi l'ascoltiamo ovviamente in una chiesa. Chi è questo compositore?
Oppure potete dirci qual è il paese che insieme all'Arabia Saudita ha prodotto Vajda. Vajda.
Come?
Vajda. Come si dice? Non mi ricordo più come si pronuncia.
Wadida.
No,
è lei, è lei. Della bambina. Wajda. Secondo me è Wajda.
Wajda, titolo originale di La bicicletta verde di Ayfala Mansour, che è il film di cui stiamo per parlare. Quindi o ci dite qual è il compositore classico citato all'inizio di Moonrise Kingdom, oppure ci dite qual è il paese che insieme all'Arabia Saudita produce il film di cui stiamo per parlare.
E così sei anche un po' minaccioso. O ci dite.
No, noi questo vogliamo. Noi vogliamo sapere, vogliamo sentirvi
soprattutto. Un biglietto per due persone per da spendere alla Cineteca di Bologna, al Cinema Lumière.
Ma vedi che chiamano subito? Pronto?
Pronto.
Buonasera, ascoltatore. Come ti chiami?
Buonasera, mi chiamo Matteo.
Ciao Matteo, che bella voce che hai. Stai usando dei bassi, hai dei cursori?
C'ho un subwoofer, sì.
Grande. Dove ce l'hai? Ce l'hai come
Iron Man. Dove ce l'hai il subwoofer?
Io magari dove ce l'hai il
subwoofer, la terminerei qui,
Hai ragione. Caro Matteo, senti, ascolta, ti facciamo la domanda secca subito. Sei abbonato a Radio Città del Capo?
No.
Aia!
Ma ho chiamato apposta.
Per abbonarti?
Certo. Per vincere e poi abbonarmi.
Che meraviglia. Possiamo farti qualche domanda, caro ascoltatore?
Prova.
Perché c'è Tommy che...
Io devo compilare.
Allora, per esempio, caro Matteo, ti dobbiamo chiedere, anche se sei un signore, quanti anni hai?
39.
39 portati da Dio.
Sì,
da
meglio di me, sicuramente meglio di me.
E da quanto tempo ci ascolti, caro Matteo?
Da... tanto, da anni.
Anni. 10 anni.
più, forse.
Mille.
No, io,
mille.
Allora, mille. Ragazzi, io me la spendo, dico da sempre.
Da tu sempre. Di da sempre, da vai, sempre, da
dai.
Sempre.
Prova da sempre, 25 quasi, dai.
Ma scusa un attimo, caro ascoltatore, tu ci ascolti da sempre a scrocco? Facci capire.
No, sono stato abbonato, poi no, poi sì. Ho anche fatto l'inverso. Ho chiamato, ho vinto e non sono passato a ritirare i premi.
Addirittura,
no,
perché?
Beh, però è bello perché...
Li ho lasciati a voi.
No, però è bello perché comunque è una missione e ci sta.
Sì, e ci permette anche di dire una cosa, che di solito i premi non ritirati non è che vengano divisi tra chi rimane qua,
no.
Vengono rimessi in palio all'interno di trasmissioni.
Anche la bottiglia di vino?
È di solito sì, è proprio quello che tu non
io
ci
lo
crederai.
So che tu ti immagini che noi stiamo qua a fare delle orge bacchiche, ma no,
oppure
non è così.
Anche perché con quel vino che ho visto lì fuori
dai,
è difficile.
Tommy, per favore, che palle, eh. Senti, che cos'è che ti piace, cos'è che non ti piace di Radio Città del Capo?
Mi piace un po' tutto, l'ascolto quando posso, la radio sintonizzata su Radio Città del Capo, quindi la mattina, il TG, le informazioni, stamattina ho sentito tutta la campagna abbonamenti, ho anche chiamato stamattina.
Hai vinto?
No, perché non ho preso la linea.
Ah, vedi. Come succedeva nei programmi di Raffaella Carrà.
Quelli con i fagioli, vero? Generalmente. Ma qua non ci sono fagioli.
Che bello, si telefonava ed era sempre occupato, vero?
Esattamente. È andato anche libero per un po' e nessuno rispondeva.
Ma guarda te.
Mamma mia.
Beh,
mamma mia.
Ci saranno delle mani che salteranno domani, ma comunque domani è un altro giorno, come diceva Rossello Ara, nell'ultimo film che Paolo Notta ha visto al cinema, Via col vento.
No, o come disse anche Salvatore Bagni dopo una partita dell'Inter, Raffaella Ara.
Tu hai detto che ti abboni e noi siamo contenti di questo.
Lo
però
farò.
A quale domanda vuoi rispondere, caro ascoltatore?
Cioè, se risponde a tutte e due, no. Io metto il poster di Matteo in camera mia.
No, scusa un attimo, tu già dovevi avere il mio poster in
ma
camera
ce l'ho
tua.
Già,
non
ti
è
metto
vero.
Sopra quello di Matteo.
Non hai fatto la foto, non
tipo
ci crediamo.
Tipo le affissioni politiche in Sicilia.
Uno sopra l'altro.
Esatto. 10 centimetri.
Sì, ho affittato degli spazi a casa mia per metterli.
Certo. Si dà i soldi da solo, l'anziano Simili. Caro ascoltatore, a quale domanda vuoi rispondere?
Direi alla prima.
Alla prima.
Hai visto il film, quindi?
No.
Ah, ok.
Dopo confesserò perché rispondo alla prima.
Va bene.
Prima rispondo e vedo se ci prendo.
Vai.
Benjamin Britten.
In order to show you how a big symphony orchestra is put together, Benjamin Britten has written a big piece of music, which is made up of...
Bravissimo,
bravo, bravo, guarda. Pelle grazie, d'oca, grazie. Pelle d'oca.
Adesso grazie, spiegaci grazie. Perché.
Perché il film non l'ho visto. Però prontamente cercato su internet si trova subito.
E vedi le nuove tecnologie, caro
però
Francesco.
È l'occasione anche per vedere il film.
No.
Esatto, perché lui ha trovato queste informazioni in un link che permetteva di scaricare il film.
Esatto, no. Ma
grande.
Comunque, caro Matteo, valla a vedere perché noi lo mettiamo già nella nostra personale cinquina.
Ci andrò.
Senti, l'ultima domanda secca prima che ti lasci un pochino con Tommy e sono cavoli tuoi.
E questi sono cavolacci tuoi.
Ecco, qual è l'ultimo film che ti ha veramente emozionato che hai visto o rivisto?
Troppo difficile, ti dico quello che ho visto per ultimo.
Dai.
Vai.
Argo.
Ti è piaciuto?
Giorno. No.
No.
Ah, attenzione.
Perfetto.
No, non mi è piaciuto, è cominciato bene, è finito malaccio, secondo me.
No, comunque ha 18 finali.
Sì, ma uno più brutto dell'altro, su questo hai ragione. Caro ascoltatore, grazie, siamo contenti
grazie
che tu abbia chiamato. Rimani in linea, per favore.
Va bene, ciao ciao.
Devi sapere, caro Paolo, che questo brano in italiano, nell'edizione italiana, è messo insieme a Pierino e il lupo di Prokofiev, letto da Edoardo De Filippo. Dall'altra parte del vinile, oppure nel resto delle tracce del CD, c'è invece appunto la guida del giovane all'orchestra di Benjamin Britten, con in italiano la voce di Lorin Mazel, direttore d'orchestra belga, uno dei più importanti del mondo, che credo ci abbia lasciato una decina di anni fa. Adesso magari vi voglio tirare una iazza mostruosa, però devo dire che per me questa cosa qui è stata... Cioè, proprio me lo ricordo ancora con la voce nasale, come si diceva prima, di Lori Mazel.
E credo per te come per molti altri. Ed è proprio un caso abbastanza curioso di un uso distorto di una cosa. Cioè un'opera scritta per un paese in cui per dei paesi, diciamo così, in cui l'educazione musicale era una cosa seria, è trasportata invece spesso e volentieri nelle due ore di educazione musicale della scuola media italiana. Ogni scuola media aveva questo vinile, credo, nella Repubblica Italiana. Faceva un effetto deleterio, probabilmente, ma tu sei stato più fortunato, te lo sei ascoltato a casa ed è andato diversamente.
L'insegnamento della musica nella scuola è un po' un casino, comunque.
Lasciamo perdere, signora mia.
Senti, Paolo, nel frattempo che Tommy ha il telefono, io ti racconto la trama di questo film di cui stiamo per parlare. Che però, ti dico la verità, non è un granché. Per parlarne, noi abbiamo un brano, uno spezzone per parlare di biciclette.
Sono in onda.
I want to. E chi è che vuole andare in bicicletta? È la povera Waja, la protagonista della Bicicletta Verde. Un film che ha come unici motivi di interesse il fatto di essere un film diretto da una donna, prodotto in Arabia Saudita, con la coproduzione, qui diamo una risposta al quiz, tanto abbiamo poco più di una decina di minuti per stare in onda, prodotto, oltre che dall'Arabia Saudita, crediamo in maggior parte, da capitali tedeschi.
E vedi che la Germania, nonostante qualcuno dica che è tutto un complotto.
Scusa, Tommy,
della Germania,
ma la Germania? Gnafa.
Allora, su questo pezzo, tra l'altro, volevo dedicarlo a Veronica. A Veronica che è in ascolto. Ciao Veronica, ti dedichiamo questo pezzo.
Ma è la ex moglie del nano?
No.
Io sapevo che aveva una casa in Via Mondo, fra l'altro.
La Bartolini.
No. Tra l'altro, quella invece, l'ex moglie, un cliente della videoteca dove io lavoravo mi parlava di aver visto un porno con lei.
Vabbè,
però su Odeon, sì.
Certo, lei si era addormentata.
Ma era un signore molto anziano, però era molto bello quando cercava di ricrearmi delle scene di questo film.
Mamma mia, che tristezza.
Davanti a dei bambini, tra le altre cose.
Vabbè.
Davanti a dei bambini.
Ho capito che questa bicicletta non è granché, se siamo già passati
no,
a parlare.
Cioè, allora, di per sé la bicicletta è molto bella.
Sì.
Cioè,
dai, raccontiamo la storia brevemente, anche perché c'è poco da fare. La protagonista è una bambina di 10 anni che vive in una famiglia in cui la madre, siamo in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh dell'Arabia Saudita, la madre è un insegnante, il padre non si capisce bene che lavoro faccia, ma è sempre fuori casa. Lei ha una serie di amici, un piccolo business di braccialetti con le quali raccoglie qualche soldo, posa gli occhi su una bicicletta e si innamora di questa bicicletta, ma costa tanto. Come farà a comprarla?
Tipo, andiamo al concorso di Corano, per esempio. Ci impariamo.
Del resto, X Factor qua lì non c'è.
Ci impariamo un paio. Anzi, no, in realtà sono cinque sure. Cinque sure e con la giusta cadenza, la giusta pronuncia. Cavolo, 800 per comprare la bicicletta e li tiro su. Ma purtroppo, una preside. E un po' il caso e la questione
è un
palestinese.
Po' anche, sì, no, è un po' soprattutto il fatto che stiamo parlando di un paese fondamentalista, quindi
si metterà di mezzo, strano, perché
strano, ma no,
non
di
me
solito.
La sarei mai aspettato.
Invece, ma insomma, uno svolgimento, possiamo dirlo, banalissimo. Una bambina simpatica che però ripresa, narrata senza la minima originalità, una storia terribilmente prevedibile. Quasi nessun colpo di scena, una noia mortale. Noi abbiamo scoperto una cosa, caro Paolo, che la regista aveva bisogno di una sorta di garanzia per fare questo film, cioè di vincere un premio. E il premio è un premio a cui noi siamo molto legati, perché è il premio equo e solidale. E quindi noi lo sappiamo già che daremo il premio con solidale a questa bicicletta verde. La regista è contenta.
Così non ci pensiamo più. La prima regista donna dell'Arabia Saudita, non ci pensiamo più. Cioè,
credo che sia anche la prima regista donna a vincere, nel caso lo vincerà veramente, non esca qualche bomba clamorosa, il premio del film equo e solidale.
No, dubito che usciranno film all'altezza, e i registi anche.
Però scusate, la trama mi ricorda quella di un film che mi aveva consigliato l'amico Francesco, R Geologiche Fa. E che invece era bellissimo, The Day I Became a Woman. Te lo ricordi?
Ah, sì, sì, no, no, vabbè,
ma non
no,
c'entra nulla.
No, 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 no.
Allora, qua praticamente
qua non c'è un niente, c'è non c'è pathos.
Allora, non
nulla.
C'è pathos.
Mentre lì, ti
la trama minimalista vorrebbe richiamare un po' quello che ci ha dato il cinema iraniano nei primi anni 90. Tipo il palloncino bianco, per dire, una cosa del genere. Ma il fatto di avere, secondo me, anche i capitali tedeschi fa sì che il film si ponga a metà strada. Cioè c'è un minimalismo di fondo, ma è tutto molto curato, se non laccato. C'è una musica arabeggiante, ma moderna.
C'è durezza nelle istituzioni, ma di nerbate non se ne vedono.
Esatto,
ecco, per intenderci.
Cioè, è un qualcosa di, secondo me,
edulcorè.
Cioè, era anche difficile probabilmente rappresentare la realtà dell'Arabia Saudita in modo tale anche da farlo girare nei festival, perché questo è stato presentato comunque al Festival di Venezia. Visto che in Arabia Saudita i film non si va al cinema perché è quasi proibito e la gente è costretta a stare in casa a vederseli in VHS e ora in DVD, quindi probabilmente anche per questa cosa. È ovvio che rimane tutto sullo sfondo il fondamentalismo, il rigore, le proibizioni, però insomma quello che viene fuori, se noi al di là del contenuto, che tende sempre ad essere più importante della forma, ecco, a livello cinematografico il film è poverello.
Ho capito.
È un film molto, insomma, che può essere visto anche da un pubblico molto giovane, andrà un casino nelle scuole
sì, assemblee d'istituto.
Esatto, assemblee d'istituto, però a livello cinematografico è un film un po' povero, ecco, è un film con dialoghi molto stucchevoli, mai realmente pregnanti, parlano fin troppo e per dire cose tendenzialmente inutili.
La domanda che si faranno a casa è: ma perché allora questi due ioni hanno visto questo film? Perché non c'era una mazza,
non
amici.
Non c'era una mazza. No, comunque, al di là di questo, del fatto che non ci fosse una mazza,
Eravamo curiosi
di vedere un film di una cinematografia che non vediamo proprio tanto spesso in circolazione. E noi comunque siamo ragazzi curiosi, come del resto
come
la
diceva Luis Miguel, esatto. Siamo ragazzi curiosi noi.
Esatto.
Non era quella?
E come anche nel film viene detto che la ragazzina protagonista è una ragazzina coraggiosa. Sei veramente una ragazzina molto coraggiosa.
Stavo pensando, hanno votato per darmi solo un minuto, Tommy. Scusate. Senza che l'avessimo detto. Hai visto? Beh, lo facciamo allora a questo punto. Non abbiamo detto niente.
Tra l'altro, Ugo, tu dovresti essere coinvolto giovedì nel dire i film brutti che hai visto. Visto che la rivista L'11 online ha detto i film da salvare prima della fine del mondo. Allora, quali sono invece i film da buttare per la fine del mondo?
Paolo, dici.
No, stavo pensando se ci sono altri film interessanti sul tema bambini, biciclette, paesi disagiati.
Ce n'era uno, però forse. Mi sfugge.
Allora, c'era le biciclette di Pechino.
Successivo a quello che hai visto tu.
Non c'era
successivo.
Bambini, c'era le biciclette di Pechino.
Poi c'era Siklo di Tran Anh Hung, un
regista
vietnamita.
C'era, mi pare, non so se ve lo ricordate, un certo latte di biciclette.
Sì, era quello.
Vagamente, però, insomma. Poi, altro grandissimo errore del film, ed è quello che mi ha dato sicuramente più fastidio, cioè regola numero uno: mai far fare delle smorfie, dei sorrisoni e delle smancerie ai bambini.
Ragazzi, attenti, arriva il momento paraberlusconiano, attenti alle politiche produttive delle case tedesche, perché sembra uno scherzo, ma la Germania sta diventando un grossissimo produttore di film fatti all'estero per il mercato interno e per la distribuzione europea. Hanno capito prima degli altri come può funzionare questa partita.
Delocalizzano.
Quindi tu la pensi come l'ex premier?
Non esattamente, però mi sembra che abbiano in mente una politica di coproduzione molto intelligente e leggermente diversa da quella, per esempio, della Francia, che potrebbe creare delle cose interessanti dal punto di vista economico nei prossimi anni.
Capovaro, vado?
Vai. Però mi devi mettere insomma il countdown in primo piano, perché io poi mi devo regolare.
Non era previsto, ma Ugo ha deciso di farglielo fare. Dammi solo un minuto in 60 secondi.
Spero che Ugo sia abbonato.
Tommy alle prese con il primo film prodotto in Arabia Saudita, diretto da una donna, La bicicletta verde. Tommy, sei nato pronto, quindi vai.
Vado. Wajda è una bambina di 10 anni. Il suo sogno è avere una bicicletta verde che ha visto da un negoziante. Purtroppo vive in Arabia Saudita e quindi ci sono un po' di limitazioni. Le bambine non escono di casa e figurati se vanno in bicicletta. Cosa fare per guadagnare i soldi? L'unica cosa è andare al concorso Diventa tu il coranista migliore del mondo e recitare delle sure. Il film è diretto dalla prima regista donna dell'Arabia Saudita, una cinematografia che da noi molto sconosciuta. È interessante solamente da questo punto di vista, perché per il resto la pur brava e volenterosa regista ci propina un film con bambini che fanno le smorfie, una trama risibile, piuttosto povera, che punta tutto solamente sul contenuto e su quello che l'Arabia Saudita rappresenta nel mondo, però il risultato è veramente stucchevole e molto, molto da bambini. Guarda, ero un po' impreparato, mi ha colto un po' alla sprovvista il nostro Ugo l'undici.
Guarda, sei stato bravo, te lo posso dire?
Grazie.
Anche Paolo, diciamo.
Sì, no, eccellente come al solito.
Volevo farla con la voce di Francesco, ma l'accento arabo saudita non mi viene bene.
Noi vi diamo alcuni appuntamenti prima di chiudere. Allora, innanzitutto sabato, a partire dalle 20 circa, al Bentivoglio Club, la scuderia di Piazza Verdi, ci sarà Tinto Meglio, la festa di campagna abbonamenti, che non sarà soltanto un DJ set per farvi ballare fino a spezzarvi le giunture, ma ci sarà prima un'asta con una serie di memorabilia davvero belli che sia noi redattori, lavoratori, volontari di Radio Città del Capo abbiamo donato, sia che i nostri sovventori, amici, abbonati e anche inserzionisti ci hanno portato qua. Abbiamo delle cose veramente belle, proprio dei memorabilia belli, e ce li hanno portati anche gli ospiti che abbiamo all'Osteria RCDC, per cui abbiamo dei cimeli di Vittoria Burattini, delle cose veramente, delle chicche di Max Collini e chissà Angela Baraldi che ci porta domani. Ma poi
l'appuntamento con Seconda Visione è per giovedì 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, e potremmo cantarlo vestiti da gondolieri. Santa Lucia, lo facciamo.
Beh,
caro,
sai che io sono un grande fan di
lo
Santa
so,
Lucia.
Lo so, io e Paolo vi intratterremo dalle ore 17 alle ore 18 con una puntata speciale di Seconda Visione dal titolo Il duro mestiere della vita, ovvero vi invitiamo a scriverci Il film più brutto che avete visto in tutta la vostra vita, o comunque uno dei film più brutti che avete visto nella vostra vita, con argomentazione. La migliore argomentazione a nostra discrezione verrà premiata con un regalone. Scriveteci a secondavisione@gmail.com, oppure anche via Facebook, via blog, eccetera eccetera eccetera. Però mandateci anche i vostri dati, che poi vi richiamiamo.
Vi ricordiamo che la campagna abbonamenti ovviamente continua domani. Avremo una giornata molto particolare tra i tanti appuntamenti. Noi, per una questione di affetto, non possiamo che essere con voi attaccati alla radio. Noi saremo qua attaccati ai vetri per due ore di pochi euro di felicità, con il ritorno glorioso e commovente di Fede MC ed Elisa Graci.
Seconda Visione poi tornerà, la regular Seconda Visione, martedì prossimo per l'ultima puntata prima della santa festa del Natale.
Delle sante feste del Santo Natale.
Insomma, prima di sfondarci di cibo,
esatto.
Diciamolo chiaramente.
E poi andremo avanti ancora anche grazie al vostro supporto, grazie a tutti quelli che permettono che la campagna abbonamenti funzioni anche qua dentro, tutti i lavoratori della radio, l'ufficio commerciale e ovviamente voi che ci ascoltate fedeli da tanto tempo.
E ringraziamo il vincitore di oggi, Matteo e Veronica.
E ringraziamo il dottor Noto che è venuto a trovarci.
È stato un piacere.
E ringraziamo TomTom Club che ci fornisce questa Genius of Love.
Ma lo sapete, scusate, sapete che io sono amico su Facebook di Chris Franz, e quando l'ho ringraziato per l'amicizia lui mi ha risposto.
Beh, guarda, io invece sono amico d'oca di Claudio Cecchetti.
Anzi.
ci vediamo alla festa al Bentivoglio Club. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo per vincere e comprare gli oggetti di quest'asta particolare per ballare poi tutta la campagna abbonamenti. Sono 25 anni e ne siamo orgogliosi. Grazie a tutti e grazie a voi.
Buona serata da Paolo,
da Tommaso
e da me. Ciao.
Ciao.